Nel 2018 in Thailandia, una squadra di calcio, l'allenatore insieme ai giovani giocatori, il più piccolo fra loro aveva l'età di 11 anni, in tutto erano 13 persone, avevano deciso di fare una gita e entrare in una grotta. Non so se l'avete sentito. Vi mostro una foto, vogliamo mostrarvi. Ecco, qui si vede il percorso che avevano fatto e erano raggiunti fino a qua, sulla destra da parte mia. Il problema che ovviamente nessuno aveva calcolato fu che era tempo di pioggia monsonica e che nel frattempo aveva iniziato a piovere. Questa grotta si riempì di acqua in modo di non poter più uscire fuori. L'allenatore insieme ai 12 bambini rimasero 17 giorni nella grotta mentre si cercava fuori di capire come salvarli. Alla fine, dopo che tanti esperti, anche dalla Germania, tanti dalla Germania, si erano riuniti per trovare un metodo migliore di come salvarli, avevano deciso di anestizzare tutti i bambini, uno a uno, facendoli respirare attraverso una bombola di ossigeno, per così poi tirarli fuori dalla grotta. L'anestesia era necessaria perché in certi punti della grotta il passaggio era molto stretto, e lo vediamo qua, per esempio. E quindi si presumeva che i bambini, per via di paura, sarebbero annegati. Cari fratelli, cara Chiesa, in questo modo, grazie Mario, in questo modo, con un piano di salvezza spettacolare, questa squadra di calcio fu tirata fuori di questa grotta. E cari fratelli, la mia domanda oggi è perché vi racconto questa storia vera? Ve la racconto perché sono convinto che nessuno di questi giovani dimenticheranno mai il giorno della loro salvezza. Sicuramente no. Sicuramente nessuno di questi giovani si dimenticherà mai da dove sono stati tirati fuori per ricevere una nuova possibilità di vita. E riflettendoci un po', spiritualmente parlando, Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo ci ha tirato fuori dalla grotta della morte. Fuori dalla grotta della morte. Anzi, la Bibbia ci insegna che siamo stati tirati fuori dal mondo. Vogliamo leggere insieme il testo base di questo pomeriggio che troviamo in Prima Tessalonicesi 1, verso 1 a 10. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Noi rendiamo sempre grazie a Dio per voi tutti, facendo menzione di voi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio Padre delle opere della vostra fede e delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Poiché il nostro Evangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con grande gran pienezza di convinzioni. Infatti, voi sapete che tipo di uomini abbiamo dato prova di essere, scusate, poiché il vostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza e convinzione. Infatti voi sapete che tipo di uomini abbiamo dato prova di essere fra di voi per il vostro bene. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni, con la gioia che è dallo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia, poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la vostra venuta, la nostra venuta tra voi, e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dal cielo, dai cieli, il Figlio suo, che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libererà dall'ira a venire. Bene, fin qua il testo, e però prima di presentarvi alcuni punti che vorrei considerare, voglio tenere presente, e lo potete leggere anche a casa, Atti capitolo 17, che parla dell'arrivo di Paolo a Tessalonica, dell'arrivo di Paolo, sì, e Sila a Tessalonica. E vi leggo solo i primi tre versi del capitolo 17 in Atti per renderci un po' l'idea di cosa avevano parlato a questa prima chiesa in Tessalonica. E in Atti 17 verso 1 a 3 leggiamo: essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, qui era il secondo viaggio di missione di Paolo, possiamo dire, potete anche leggere, dice: essendo passati per Anfipoli e per la Apollonia, andarono a Tessalonica, dove si trovava una sinagoga dei giudei. Paolo, secondo la usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. È il Cristo, egli diceva, è quello Gesù che io vi annuncio. Tenendo in mente il discorso di Paolo a questa chiesa, a Tessalonica, voglio adesso elencarvi tre punti essenziali del nostro testo in Prima Tessalonicesi, che rispecchiano delle realtà di una vera fede. E sono, primo punto, chiamati fuori dal mondo in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. E questo lo vediamo solo nel primo verso di questo capitolo. Il secondo punto è: la chiamata diventa visibile, cioè la chiamata di Dio nella nostra vita diventa visibile. Il terzo punto, che purtroppo non potremmo parlarne oggi perché sarebbe troppo lungo, e però che voglio trattare anche insieme a voi, è la Chiesa in attesa per il ritorno di Cristo, che troviamo nel verso 10. Innanzitutto voglio ricordarvi che in Atti 17:3, 1-3 abbiamo letto che Paolo tenne dei ragionamenti tratti dalle scritture per sabati, ovvero possiamo dire per tre settimane a Tessalonica tra i giudei. Quindi per tre settimane lui fu lì a parlargli della parola di Dio. Atti 17:4 ci dà la conferma che durante questo tempo alcuni si erano uniti a Paolo e Sila. Infatti leggiamo: alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e Sila, e così fecero un gran folla di greci, pii e non poche delle donne principali. Ora, leggendo tutto il capitolo 17, vedrete che per via di questo discorso di Paolo e di Sila dovettero poi in secondo tempo scappare, perché la loro vita ormai era in pericolo. Perché dovete immaginarvi che c'erano persone che si stavano convertendo o stavano saporando l'ebraismo, si dice l'ebraismo, stavano saporando questa religione, però poi viene Paolo e dice che è Cristo il Messia, e gli ebrei che erano lì si erano ormai arrabbiati perché hanno visto che Paolo a un certo punto stava tirando loro quella folla a sé, e gli ebrei rimasero senza parole. E quindi cosa hanno fatto? Hanno iniziato a perseguitare Paolo, soprattutto Paolo, Sila e Timoteo, che era anche con loro. E arrivati a Barea, così dice il testo, Paolo prosegue il suo cammino verso Atene, perché era veramente in pericolo, ma Sila e Timoteo rimasero a Barea e quindi vicino a Tessalonica, sono circa 80 chilometri di distanza da Tessalonica. Ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma penso che sono le informazioni più importanti per adesso poter approfondire il nostro primo punto. Chiamati fuori dal mondo in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Nel verso 1 di questa lettera leggiamo Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Questo è il primo verso. E abbiamo detto, miei cari, che Sila e Timoteo, e qui Sila viene chiamato Silvano, e questo è normale, voglio aggiungere anche questa informazione, perché all'epoca alcuni avevano due nomi, no? Però corrisponde esattamente a Sila. All'epoca era normale. E questi qua non erano rimasti con Paolo, invece erano ritornati. E Paolo continuò ad andare in Atene. E in Prima Tessalonicesi 2, 17 a 18, leggiamo che Paolo in realtà ha voluto visitare questa chiesa giovane di persona, ma fu impedito, leggiamo. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo di persona, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto, almeno io, Paolo, non una, ma due volte venire da voi. Ma Satana ce lo ha impedito, dice. E prima Tessalonicesi 3:1, vediamo, Paolo manda adesso a Timoteo per rassicurarsi della fede di questa chiesa giovane dopo avergli predicato il Messia. E quindi nel verso 1 diciamo, perciò non potendo più resistere, ritenemmo fosse meglio essere lasciati soli ad Atene e mandammo a Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. E qui vediamo come Paolo, sì, in un certo senso, si preoccupa di questa chiesa che aveva predicato, parlato per 3 settimane, ma come sappiamo Timoteo riferisce a Paolo parole di gioia, perché ritorna Paolo e dice, questi qua stanno crescendo nella fede, sono fermi nella fede, per i loro ragionamenti tratti dalla scrittura per il tempo di 3 settimane. E queste persone si erano convertiti e non solo, vedremmo che erano diventati una chiesa esemplare per i loro vicini. E Paolo, pieno di gioia, scrive adesso questa lettera alla chiesa dei Tessalonicesi e già nel primo verso, nei saluti, troviamo delle parole molto incoraggianti e profonde. Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, dice nel primo verso, alla chiesa di Tessalonicesi. Queste sono le prime parole di questa lettera. E trovo molto bello il modo come Paolo indirizza la lettera a queste persone. E lo indirizza nel modo dicendo alla chiesa, alla chiesa. Paolo qui poteva semplicemente scrivere ai credenti dei Tessalonicesi. Poteva scrivere ai santi, poteva scrivere a un certo gruppo, a quelli che io ho visitato. No, però lui decide di dire alla Chiesa dei Tessalonicesi, facendo capire non siete un gruppo di persone radunati per caso. Voi non siete un gruppo. Noi non siamo un gruppo che ci raduniamo perché non abbiamo niente da fare. Non siete radunati perché appartenete ad un club di calcio. Voi non appartenete a un'associazione, ma bensì alla Chiesa che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. E la parola Chiesa tratta adesso dalla parola greca, ecclesia, che ovviamente intende il radunamento dei cristiani, significa chiamati fuori. Paolo chiama questi qua, che per 3 settimane avevano ascoltato la parola, chiesa. Li chiama i chiamati fuori. Quindi, quando Paolo scrive la parola alla chiesa dei Tessalonicesi, intende dire ai chiamati fuori di questo mondo. Simile come la squadra di calcio che abbiamo visto, no? Se vi ricordate, fu tirata fuori dalla grotta, noi in Gesù siamo stati tirati fuori di questo mondo. Siamo stati chiamati fuori del mondo. E io penso che a volte dimentichiamo questa cosa. Non è il nostro verdienst, come si dice verdienst? Il nostro guadagno, che noi siamo, merito che noi siamo qua. È perché Gesù ci ha chiamati fuori dal mondo. Perché noi prima abbiamo ascoltato la sua parola e attraverso la sua parola abbiamo capito, abbiamo percepito. E ora ci troviamo qua perché abbiamo preso una decisione per il Signore. E quando tu prendi una decisione per il Signore e dici sì, voglio essere un tuo figlio, tu fai parte alla Chiesa di Cristo e sei stato chiamato fuori dal mondo. Fratelli, non è un messaggio meraviglioso? Paolo, usando questa parola chiesa, ricorda ai credenti a Tessalonica: ehi, tu, sei stato chiamato fuori dal mondo, sei stato chiamato fuori dall'idolatria, sei stato chiamato fuori dall'Egitto, ovvero dalla schiavitù. E questo pomeriggio, caro fratello e cara sorella, voglio ricordarti che Dio anche te ha chiamato fuori da questa misera situazione. Ti ha chiamato fuori dal mondo, fuori dal tuo peccato. Ti ha chiamato fuori dalla pornografia, forse, non lo so. Ti ha chiamato fuori dall'alcol, ti ha chiamato fuori dal fumo, oppure dalla droga. Ce ne sono tanti di quelle testimonianze. Ti ha chiamato fuori dalla stoltezza di questo mondo, perché andavi contro il ragionamento di Cristo. Ti ha chiamato fuori dalla via ingannevole. E non solo, miei cari. Con la chiamata ti ha posto in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, dice Paolo. Così Paolo saluta questa chiesa. Ripeto, Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa, i chiamati fuori del mondo, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Non so, miei cari, se realizziamo il significato di queste parole, della nostra chiamata. Forse diciamo, slangweilig, ma abbiamo bisogno di attrazioni. Ma tu non potevi uscire di questa situazione. E quando Dio chiama una persona fuori dal mondo, contemporaneamente, miei cari, contemporaneamente, gli dà una nuova posizione. Lui ti prende fuori e ti mette un altro posto. E questo posto è in Dio e nel Signore Gesù Cristo. Wow, che messaggio! Io sono stato perplesso, perché io adesso mi sono convertito, vi dico questo, avevo 14 anni mi sa, adesso ho 35 anni e sono più di 20 anni. 20 anni che leggi la Bibbia e poi dici: Giuseppe, leggi questi passi e dici wow. Sì, dico wow perché non ci rendiamo conto di quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. Dimentichiamo facilmente, viviamo la nostra vita come fedeli, come credenti e non capiamo che non è per le nostre forze che siamo dei credenti, ma è per la chiamata di Dio. Che parole edificante Paolo porta a questa chiesa primitiva, ricordandoli, perché Paolo non poteva ritornare, se vi ricordate, perché era perseguitato, quindi scrive, dopo che Timoteo era tornato a Paolo, scrive questa lettera e dice: wow, Dio ha fatto delle cose grandi nella vostra vita. Vi ha chiamati fuori, siete dei chiamati fuori. E siete anche stati posti in Dio e nel Signore Gesù Cristo. Fratelli, quando una cosa ha tanta importanza, adesso faccio l'esempio, no? L'esempio dell'anello, no? La fede. E quando noi la dobbiamo metterla da parte, perché magari sto facendo dei lavori alla macchina, lo metto qua, giusto? Sì? Mettete l'anello, la fede, la mettete così, qualsiasi posto? Sì? Sapete cosa facciamo noi a casa? Noi abbiamo il vizio che qualsiasi cosa che è importante ed è piccolo, prendiamo una tazza e la mettiamo nella tazza, così nessuno ci va, per essere sicuro che non si perde. Ed è proprio così, miei cari, che Dio ci tratta. Perché agli occhi di Dio siamo importanti, siamo la sua chiesa. Con la chiamata ci mette in un posto sicuro. Non in un recipiente, ma ci mette in Dio e nel Signore Gesù Cristo. Siamo sul vero senso della parola, in Dio e nel Signore Gesù Cristo. E non dico nelle mani di Dio, intendiamoci bene, perché tante volte diciamo siamo nelle mani di Dio, vero? No, no, non siamo nelle mani di Dio, siamo in Dio e nel Signore, c'è differenza. Se io questo tengo qua, lo posso perdere camminando così, nelle mani, ma quanto è qualcosa dentro di me, è parte di me, il mio cuore. Non ce l'ho nelle mie mani, ce l'ho dentro di me e quindi è parte di me, fa parte del mio corpo. E noi, ecco, la Chiesa fa parte di Cristo, siamo il corpo di Cristo, così la Bibbia ci insegna. E forse più di noi uomini, le mamme possono capire il significato delle parole in Dio e nel Signore. Prima di partorire, e questo sicuramente ogni mamma me lo può confermare, spero che non dico delle cose che non sono giuste, adesso attenzione, il bambino o la bambina è nel grembo materno, giusto? E questo posto è il posto più sicuro per l'embrione. Mi date ragione? O c'è qualche altro posto? No, è il posto più sicuro. E contemporaneamente anche è il posto più importante per la sua crescita. Cioè l'embrione non può sopravvivere fuori dalla mamma. Cioè deve rimanere nella mamma per essere nutrito e per essere in un posto sicuro. Un embrione non può sopravvivere fuori dal grembo materno. Tantomeno non può crescere fuori dal grembo materno. Così, miei cari, la Chiesa, che sono chiamati fuori, noi, che siamo stati posti in Dio e nel Signore Gesù Cristo, in un posto più sicuro per la tua anima. E il posto più sicuro per la tua anima è il posto più importante per la tua crescita spirituale. Essere in Dio. Allora Dio ci chiama fuori del mondo, ci tira fuori dal mondo, ci mette in un posto che si chiama in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo e ci nutre affinché noi cresciamo e ci protegge perché siamo dentro di Lui, nessuno potrà farci niente. Siete d'accordo? Siamo sicuri, ma cresciamo, miei cari, cresciamo solo perché siamo stati chiamati fuori dalla perdizione e siamo stati posti in Dio e nel Signore Gesù Cristo. E Paolo tranquillamente poteva qui chiudere adesso la fase iniziale di questa lettera, ma aggiunge ancora altre parole. Cioè, bastava, no? È un bel messaggio. Come dire, sono contento che adesso fate parte della Chiesa di Dio, adesso avete veramente capito, come ho sentito dire da Timoteo, e sono allegro e contento. Ma lui non finisce qua. in Prima Tessalonicesi 1:1, sempre ancora nel primo testo, nel primo verso, dice: grazie a voi e pace. E queste ultime parole ovviamente non significano che non avevano sperimentato la grazia di Dio, non significa anche che non avevano sperimentato la pace di Dio, perché ormai erano diventati figli di Dio. Paolo li chiama addirittura anche i chiamati, quindi al 100% sono chi? Cosa sono loro? Figli di Dio. Però gli dice alla fine: grazie a voi e pace. E vediamo un Paolo che si augura con queste parole che questi credenti si ricorderanno della grazia, c'è la chiamata in Dio e nel Signore Gesù Cristo, in tutti i momenti della loro vita, anche nei momenti più difficili. La grazia di Dio deve bastarci. Questa grazia e pace a voi non significa vi manca la grazia, significa che questa grazia possa sovrabbondare, che crescete nella grazia, anche quando siamo male. Magari se Paolo fu perseguitato perché aveva portato il messaggio, l'Evangelo, secondo voi i credenti a Tessalonica furono perseguitati? Furono maltrattati? Sì. E loro sanno, dopo 3 settimane di predicazione, forse sono pochi mesi, non so quanto tempo, che Paolo manda a Timoteo, e Timoteo riferisce: guarda, la Chiesa ancora sta crescendo, non so come fa, ma cresce in un modo straordinario. E questi qua sono fermi e saldi nella parola. E Paolo dice: grazia e pace a voi, che questa grazia anche in mezzo alla tribolazione della vostra vita, in mezzo alle difficoltà della vostra vita, possa sovrabbondare, che tu possa crescere nella grazia. Solo il pensiero che siamo stati chiamati fuori dal mondo e posti in Dio, nel Signore Gesù Cristo, deve bastare per riportarci alla pace. E io mi chiedo a volte: ci basta il pensiero che siamo stati chiamati fuori per avere pace nel nostro cuore? Il credente purtroppo tante volte non è così, tante volte non ci basta Gesù, come se fosse normale che siamo stati chiamati fuori. Ma Paolo dice: siete stati chiamati fuori e ora però crescete nella grazia, che significa in qualsiasi momento della vostra vita crescete nella grazia, siete contenti, grati al Signore per quello che vi ha dato. E qui Paolo è l'esempio per eccellenza. Seconda Corinzi 12, verso 9, leggiamo: ed egli mi ha detto, cioè Dio dice a Paolo, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Cosa aveva chiesto Paolo? Di togliesse la spina, vero? Quante volte l'aveva chiesto? 3 volte. Quindi era qualcosa di importante per Paolo, sì o no? Sì. E quante volte noi chiediamo al Signore e non togli quella spina? E poi forse, come hai fatto te, hai fatto anche bene, perché dobbiamo anche esprimere la nostra emozione a Dio, però ci lamentiamo. Perché no? Perché io? Perché non l'altro forse anche? Ma qui Paolo dice, e ci ricorda che facciamo parte della Chiesa, di un piano meraviglioso. Ricordiamoci dei bambini tirati fuori dalla grotta. Si dimenticheranno mai di questa situazione? Io non penso che questa cosa si può dimenticare. Essere salvati. E come è la nostra posizione di fronte a questo messaggio? Chiamati fuori dal mondo. Com'è la nostra posizione? Sei grato al Signore? O ti stai lamentando per quello che non hai e per quello che gli altri hanno, o forse anche per quello che hai, perché dolori l'abbiamo purtroppo. arrivo alla fine del primo punto, volendo sottolineare il fatto che, miei cari, abbiamo ottenuto l'accesso della grazia. Dio ci ha dato la chiave. Romani 5, verso 2, leggiamo: mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo salvi. E qui Paolo parla alla Chiesa, perché l'accesso nella grazia, e coloro che stanno saldi in questa grazia, sono i chiamati fuori. Ma io mi chiedo, siamo veramente saldi in questa grazia? Fermi? O stiamo vacillando perché il nostro desiderio cerca altre cose che sono di questo mondo? Allora a questo punto, oggi Dio vuole dirti: tu non sei più di questo mondo. Tu sei stato tirato fuori del mondo. Tu sei stato messo in Dio e nel Signore Gesù Cristo. Non ti basta? E quando, miei cari, siamo grati, no? Cosa succede? Cosa succede quando una persona è grata? Ringrazia. Cosa prova? Gioia. Felicità. Perché non provi gioia, felicità? Dovresti chiederti questo, perché se non provi gioia, allora c'è qualcosa che non va. Perché non c'è di più grande che essere stati tirati fuori dal mondo ed essere messi in Dio e in Cristo. E sei stato chiamato fuori di Dio, ovviamente diventa visibile. Ecco perché ho chiamato il secondo punto: la chiamata diventa visibile. In Prima Tessalonicesi 1, verso 2 a 4, leggiamo: noi rendiamo sempre grazie a Dio per voi tutti, facendo menzione di voi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede e delle fatiche del vostro amore e delle costanze, della costanza della vostra speranza e nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Cari fratelli, vediamo un Paolo lontano di questa chiesa, scrivendo questa lettera, che dice: oh, io sono in ginocchio per voi, io prego per te, io prego per tutta la chiesa. Ed apro una parentesi: preghiamo noi per la chiesa? Preghiamo noi per i nostri fratelli? E la chiudo, vado avanti perché non è il punto a cui voglio arrivare. E Paolo però dice: io prego per voi e ringrazio Dio per tre punti che si sono manifestati nella vostra vita. E tre punti che sono indispensabili nella vita di tutti i credenti, tutti i chiamati fuori. E sono la fede, l'amore e la speranza. In Prima Tessalonicesi 1, verso 3, la seconda parte dice, cioè lui prima dice che ringrazia in preghiera e poi dice: dalle opere della vostra fede. Vediamo, cari, come che con la fede dei Tessalonicesi era diventata visibile operando. Infatti sappiamo che la fede senza le opere è morta. Quindi se sei stato chiamato fuori, la fede deve diventare visibile. E Paolo dice: io ringrazio Dio perché vedo la vostra fede. Io la vedo. In Giacomo 2,26 leggiamo: infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Magari se lo Spirito di Dio non è più dentro di noi, il corpo muore. Siamo morti. Se però la fede non viene accompagnata dalle opere, quella fede è morta. È morta. Giacomo 2,14 leggiamo: a che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? Fede e opere vanno insieme. E Paolo dice: ringrazio Dio perché quando sono stato da voi a portare la parola per 3 settimane, quel seme è cresciuto e vedo dei frutti già. Vedo dei frutti. La vostra fede viene accompagnata dalle vostre opere. Fratelli, 2 settimane fa Giuliano aveva predicato dicendo che bisogna fare un check-up della nostra fede, vero? Vi ricordate? Ecco, un'altra indicazione di una fede falsa o vera. Se non c'è l'opera della fede, la fede è morta. E questo è biblico, possiamo dirlo. Non bisogna che abbiamo di avere paura di dire queste cose. A volte il credente dice: no, forse non tocchiamo questo punto. Perché quello dice: no, io lo leggo così. No, non possiamo leggerlo in un modo e l'altro modo. C'è un solo modo di leggere la Bibbia. E la Bibbia è chiara. Se non ci sono, non c'è la manifestazione della fede nel modo visibile, nelle opere, non c'è salvezza. È morta. Se la tua fede non viene accompagnata dalle opere, allora con molta probabilità hai una fede morta. Ma cosa intendiamo quando parliamo dell'opera e della fede? Mi sono chiesto. Cosa intendiamo? E Giacomo ci fa capire, e ci dà un esempio affinché potessimo capire. Giacomo 2, verso 15 e 19, ci viene portato un esempio pratico del significato della fede che è in azione, ovvero l'opera della fede. Giacomo dice: se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi. Belle parole, no? Non è che dice qualcosa di male. Ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che giova? Cioè, è inutile, miei cari, che noi diciamo: so dove c'è un posto dove puoi riscaldarti e tu c'hai 2 giacche addosso. Capite? Così è della fede. Se non ha opere, è per sé stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Quindi credere in Dio non è sufficiente. Anche i demoni credono in Dio, dice Giacomo. E questo dovrebbe portare a riflettere, dovrebbe portarci. Dov'è la tua fede? Si vede? Paolo dice ai Tessalonicesi che loro portavano la fede, cioè si vede l'opera della loro fede, e quelli che erano attorno a loro lo vedevano. Fratelli, i chiamati fuori della Chiesa ora ha il compito di dimostrare la fede, e questo è solo possibile operando secondo la volontà di Dio. Nella lettera agli Ebrei 11, verso 1, leggiamo: ora la fede è certezza di cose che si sperano, giusto? E poi dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede viene dimostrata. Se la tua fede non viene dimostrata, ripeto le mie parole, c'è qualcosa che non va. E dovresti veramente chiederti cosa non va. Una domanda ti faccio: hai solo la fede oggi qua? O sono le tue opere che dimostrano una vera fede in te? secondo punto che Paolo menziona nella sua preghiera e nel suo ringraziamento è la fatica dell'amore. Lui dice di essere grato al Signore in preghiera per la loro fatica dell'amore. In Prima Tessalonicesi, sempre 1, verso 3, la seconda parte dice di pregare e ringraziare per delle fatiche del vostro amore. È un altro segno quindi di una vera conversione, di un vero credente, di un vero chiamato fuori dal mondo, è l'amore. E come la fede deve essere dimostrata con le opere, l'amore viene adesso dimostrata attraverso le fatiche. Le fatiche. Questa chiesa, dopo solo 3 settimane di studio insieme a Paolo, aveva capito che con la chiamata bisogna dimostrare il vero amore. Noi siamo più di 3 settimane qua. E vi chiedo a voi, dimostriamo amore? Il nostro amore si affatica per il prossimo. Penso, miei cari, che in questo campo dobbiamo crescere molto di più, perché il nostro amore, se siamo sinceri, è spesso limitato. Noi mettiamo delle limiti al nostro amore. Arriviamo a un certo punto dove non possiamo più, e la maggior parte delle volte è quando dobbiamo iniziare a sopportare. Sopportare? No, questo mi è troppo. E non vogliamo più sopportare. Ma Paolo descrive l'amore di questi credenti con una parola attiva. E quella parola è fatica. Noi questo lo usiamo spesso, sono stato a faticare, no? Così, almeno in Sicilia, spesso lo dico, sto faticando. Vuol dire che dove sono? A lavorare. Stai lavorando. Il tuo amore è in lavoro. O è in pensione. O in vacanza. Questo, caro fratello, cara sorella, deve farci capire che il vero amore non può costare niente. Il vero amore non è gratis. Il vero amore costa sempre. Il vero amore non è legato a dei sentimenti, ma piuttosto alla fatica, quello che noi dimentichiamo. Il nostro amore tante volte è legato a dei sentimenti, quello che provo io. Invece Dio dice, no, il vero amore è legato alla fatica, al lavoro. Cioè, non intendo dire andare al lavoro, che domani tutti si alzano e molto volenterosamente vanno al lavoro. No, non intendo quello. Intendo l'amore che lavora veramente per la Chiesa, per i chiamati. Perché non solo tu sei chiamato, ma tutta la Chiesa. E tante volte per farci capire che stiamo amando, facciamo dei gesti, vero? Facciamo dei gesti tipo comprare delle rose. O invitiamo a cena una persona che amiamo, vogliamo bene. Oppure diamo un bacio. Però finisce là. Non è questo quello che Dio vuole. È bello che diamo un bacio. È bello che invitiamo le persone. È bello che portiamo anche le rose alle nostre mogli. Però non finisce là. Questa è la parte semplice. E io sono mancante in questo, lo so. E se sto predicando, innanzitutto predico a me stesso. E ve lo dichiaro apertamente. Però Dio mi fa capire che non basta. Non basta dire, amo, guarda, oggi ho pensato a te, andiamo a cena. No, ci vuole fatica. Ci vuole sudore. Cristo, come ti ha amato? Ha sudato? Sapete cosa ha sudato? Sangue. Io penso che non nemmeno arriviamo a sudare. E già ci ritiriamo. Solo il pensiero. Ma l'amore dei chiamati fuori va oltre. L'amore vero si affatica per il prossimo. Voglio portare alla nostra memoria le parole di Paolo in 1 Corinzi 13, 4 e 8. L'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode delle ingiustizie, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa. Checkpot. E questo, sofferenza, soffre ogni cosa. Crede in ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Due parole molto pesanti. Soffrire e sopportare. La domanda oggi che Dio ti fa, riesci a soffrire e a sopportare per il tuo fratello, per la tua sorella, per tua moglie, per tuo marito, eccetera, così via. Miei cari, i chiamati fuori dal mondo, la Chiesa che è in Dio e nel Signore Gesù Cristo, ama con un amore diverso dell'amore che il mondo può offrirci. Se noi amiamo con lo stesso amore che il mondo ama, dov'è la differenza? Non c'è. E aggiungo un altro dettaglio molto importante. L'amore per cui Paolo era grato al Signore è il segno più grande dell'appartenenza a Cristo. Allora, se vuoi avere un segno e capire se sei un figlio di Dio, controlla nella tua vita se stai amando proprio così, come Cristo, come Dio te lo sta dicendo, con sofferenza e sopportando. Perché Paolo nella prima lettera a Corinzi 13 verso 13, sono dei versi che noi spesso prendiamo per un matrimonio, Sania, vero? Poi avete preso questo verso, prima Corinzi 13, 13, anche noi l'abbiamo preso, però adesso Signore mi sta facendo capire ancora molto di più. Dice, ora dunque queste tre cose durano. Guardate caso, sono proprio le tre punti, sono dei pilastri della fede di un credente. Le tre punti che Paolo menziona a Tessalonica e dice fede, speranza e amore. E poi dice, ma la più grande di essa è l'amore. Quindi vuoi sapere se sei di Cristo, se sei chiamato, se sei stato posizionato in un altro posto, allora prova il tuo amore. Quanto va oltre il tuo amore? O ti fermi ad un certo punto e dici no, basta. Gesù non si è fermato. Il suo amore lo portò dove? Alla croce. Morì. Una domanda che ti voglio fare è: in che modo ami tu il tuo prossimo? In che modo ami tu la fratellanza? In che modo ami tu i tuoi coniugi? Il tuo amore per loro è legato a delle fatiche? O meno fai le cose più necessarie? Terzo punto per cui Paolo è grato al Signore nella preghiera è la costanza della speranza. In Prima Tessalonicesi 1, verso 2 e 3, voglio leggere questi due versi ancora, dice, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore, punto numero uno, e della, dell'opera della vostra fede, punto numero uno, delle fatiche, del vostro amore, due, e della costanza della vostra speranza nel nostro Gesù Cristo. I chiamati fuori dal mondo, cioè la Chiesa, non spera più come spera il mondo. La speranza del mondo tante volte è basata su un incoraggiamento, no? Questa è la speranza. Incoraggiare. Oppure su frasi come speriamo in meglio. Ma quando diciamo speriamo in meglio, cosa significa? Incertezza. In che modo stai sperando tu nella tua vita? Sei stato chiamato fuori del mondo e Dio ti vuole dare una speranza viva. Una speranza vera. In che modo speri tu nella tua vita, in tanti campi della tua vita? In che modo? Ma noi credenti, fratelli, abbiamo una speranza vera. La base della nostra speranza, sapete chi è? È Gesù Cristo. E Gesù Cristo non è una persona sconosciuta, una persona così. Non è una persona solo del passato. Gesù Cristo è quella persona, è l'unica persona, e non c'è altra persona che è risuscitato dai morti ed è rimasto per alcuni giorni ancora tra i suoi, e la parola si è divulgata fino ai tempi di oggi. E io una volta ero a letto e mi dicevo, sono passati 2000 anni e questa parola dopo 2000 anni raggiunge il mio cuore. Come è possibile? Mi cari, prendo l'anello di nuovo. Se questo lo lascio qua e aspetto 2000 anni, non c'è più. Anzi, aspetto un giorno, non c'è più. Aspetto 4 ore, non c'è più. Passami il figlio, in un'ora non c'è più. Capite cosa voglio dire? Cioè, è una cosa incredibile. 2000 anni di messaggio raggiunge il mio cuore. E che tipo di speranza ho io se vedo questo? La Chiesa, la speranza di questa Chiesa primitiva, sapete qual era? La speranza dentro di loro, dentro i loro cuori, era il rapimento della Chiesa. Era il rapimento della Chiesa. La loro speranza era che Gesù ritornasse per accoglierli presso di sé. Loro ovviamente non sapevano quello che oggi noi sappiamo, che dopo 2000 anni Gesù ancora non è ritornato, perché non conoscevano anche forse quello che Gesù ha voluto fare. Nel percorso di 2000 anni, sai quanta gente che si è salvata? E qui vediamo la misericordia di Dio. La misericordia di Dio non è quando viene e prende subito la sua Chiesa. La misericordia di Dio è quando Lui si lascia il tempo, come hai detto tu, no? Si lascia il tempo per salvare. Questo è il piano di Dio, miei cari. Il piano di Dio non è affinché la Chiesa rimane qua e loda il Signore e canta il Signore, siamo pieni del Signore, ritorniamo a casa e tutto qua. Non è questo il piano di Dio. Il piano di Dio è che Lui ritornerà. Lui ritornerà. E la mia domanda ti faccio, qual è la tua speranza? Stai riordinando le tue speranze e mettendo forse l'ultima speranza che vive nella tua vita a posto, all'ultimo posto. Non sperare più come speravi prima. Cerca di sperare come questa Chiesa spera. Oggi, dopo 2000 anni di attesa, la Chiesa ancora aspetta. E uno magari nei tempi di oggi potrebbe dire, vedi che tu Gesù ancora non è ritornato. Dov'è? Non esiste. È tutto un sogno. Ma ricordiamoci in 2 Pietro 3, verso 8 e 9 cosa leggiamo. Perché anche qua Dio non ci lascia a mani vuote, ci fa capire. Ma voi carissimi, non dimenticate questa unica cosa, per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Allora aspetta, facciamo un po' di matematica, 2000 anni sono per il Signore quanti giorni? 2 giorni. Wow. Quindi parliamo di ritardare. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano al ravvedimento. Allora, cosa è Gesù? È paziente. Affinché cosa? Non volendo cosa? Che nessuno perisca. Ecco perché Gesù ancora non è arrivato. Se Gesù era arrivato nei tempi dei Tessalonicesi, tu, io, niente. Siamo convinti di questo. I credenti di Tessalonica avevano costanza e fermezza, dice Paolo, della speranza nel Signore Gesù Cristo. In Prima Tessalonicesi 1, verso 9 e 10 leggiamo, e qui Paolo parla della loro testimonianza e della loro speranza. Dice, perché essi, cioè le persone che erano vicino a questa chiesa, raccontano di noi, cioè di Paolo e Sila e Timoteo, quale sia stata la nostra venuta, cioè quello che era successo dopo che noi siamo venuti. E come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. E per aspettare dai cieli il figliolo o il figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libererà dall'ira a venire. Questa è la tua speranza? Hai una speranza viva? È una domanda. Fratelli, i credenti allora aspettavano il ritorno di Gesù, simili come noi oggi aspettiamo alla fermata del tram, con la certezza che arriverà, vero? Il tram, anche se ritarda 2 minuti, arriverà. E quando uno ha questa certezza del ritorno di Cristo, sapete cosa fa? Allora, tante volte quando... Gino, tu prendi il tram, mi sa, vero? A volte. Quando non arriva, quando non sta arrivando, no? Cioè, stai aspettando. E sei seduta forse tante volte, non lo so. Io invece mi siedo quando devo aspettare. Però quando sai che adesso pochi minuti sta arrivando, no? Anche se sta ritardando qualche minuto, ti prepari? Ti prepari, cosa significa? Ti alzi e già ti incammini verso la ferrovia, no? Così poi subito... Stiamo aspettando Gesù? Ti sei già alzato? Ti sei già incamminato verso quella ferrovia? Hai quella speranza? La domanda che ti faccio in questo momento, mio caro e mia cara, è: sei pronto? Sei pronta per il ritorno di Cristo? Hai ancora questa speranza nel Signore? In Apocalisse 2, verso 2, Gesù alla chiesa di Efeso dice: io conosco le tue opere. Aspetta, opere. Paolo le opere le aveva combinate con la parola fede. Ecco, conosco la tua fede, dice. Io conosco le tue opere, dice Gesù alla chiesa di Efeso. Poi dice: la tua fatica. La fatica è accompagnata dall'amore. E conosco la tua costanza, che è accompagnata del ritorno di Cristo e con la costanza. Costanza. Hai quella costanza tu. La costanza è quella cosa che ti fa aspettare fino all'ultimo. Bis zum bitteren Schluss. I giocatori di calcio, per esempio, no? Quando arrivano a terminare il calcio, cioè la partita, e devono proseguire i rigori, cioè prima altri 15 minuti, poi altri 15 minuti, poi loro sono cosa? Costanti e perseveranti e fermi nella loro decisione, vogliono vincere fino all'ultimo. Gesù conosce i nostri cuori, Lui conosce l'opera della tua fede, Lui conosce la fatica del tuo amore, Lui conosce anche la certezza della tua speranza, la costanza della tua speranza. Arrivo alla conclusione con il desiderio di esprimermi o di esprimere parole di edificazione, ricordandoci, cari fratelli, che la Chiesa, cioè noi, siamo stati chiamati fuori di questo mondo e che con la chiamata abbiamo ottenuto una nuova posizione. La Chiesa è stata posta in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Secondo, come tali, la nostra fede deve adesso diventare visibile. Nell'opera della nostra fede, nelle fatiche del nostro amore e nella costanza della nostra speranza, nel ritorno di Gesù Cristo, la nostra speranza è legata strettissimo, cioè proprio forte forte, al ritorno di Cristo. Questa è la speranza del credente, non altre cose. Allora possiamo con fermezza dire che siamo eletti di Dio, sapete questo? Se facciamo un riassunto e possiamo dire: ok, yep, ho tutto, allora sei un eletto di Dio, sei chiamato da Dio, fuori dal mondo. Ecco perché Paolo ora alla chiesa di Tessalonica può dire in prima Tessalonicesi 1:4: conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Paolo qui aveva ricevuto da Dio un messaggio, personale, che gli ha detto: questi sono eletti? No. Qualcuno ha scritto una lettera a Paolo che lui sapesse che loro sono eletti? No. Da che cosa sapeva lui che questi qua sono eletti? Da che cosa? Dell'opera, della fede, delle fatiche dell'amore, del loro amore, e della costanza della loro speranza. Erano visibili. E quando questo è visibile nella nostra vita, le persone vedono che siamo, apparteniamo a un gruppo eletto chiamato Chiesa, che fu chiamato fuori dal mondo. Che il Signore possa benedirci e rendere visibile la nostra chiamata a ogni persona che ci circonda nella nostra vita. Amen.